Stato di rimessa da casa di riposo come tutte le mattine e quindi un po' tardi, ma anche a dire il vero non ripensavo che io questo sabato dovevo venire alle prime ore. Bene, allora facciamo una breve sintesi di quello che abbiamo detto l'ultima volta. Ci siamo domandati qual è il periodo storico in cui nasce Gesù e in cui poi si svolge la sua vita pubblica e poi sono la prima attività della Chiesa e poi sono stati scritti i Vangeli. Allora, abbiamo visto il primo periodo, cioè la Palestina, dal VI secolo in poi, abbiamo detto, non è mai stata una terra assolutamente indipendente con la sua popolazione. Abbiamo detto che prima è stata sotto il dominio dei babilonesi, di Babilonia, dal secolo VI, all'inizio del secolo VI, 586, poi è stata sotto il dominio della Persia, dal secolo IV in poi, cioè meglio, dal secolo VI fino al secolo IV. Poi terzo è stata sotto il dominio della Grecia, quando Alessandro Magno occupò tutta la zona, no, e praticamente la lingua di Alessandro Magno, cioè il greco, si diffuse dappertutto e anche in Palestina divenne la lingua più comune, la lingua della comunicazione, la lingua anche degli scritti. Fino a quel momento si scriveva solo in ebraico, meglio in aramaico, e dopo invece questo periodo, dopo Alessandro Magno, no, si comincia a scrivere in greco. Ecco, e quindi il greco diventa la lingua generale di tutto il Mediterraneo, dalla Grecia, punto di partenza. Poi la Turchia, soprattutto la zona della costa, e poi sotto la Turchia c'è la Siria, Israele, diventa sempre di lingua greca, poi nell'Africa c'è l'Egitto, diventa di lingua greca, tutta la costa dell'Africa fino all'oceano, no, il Marocco, fino al Marocco, tutte terre in cui la lingua greca è la lingua di relazione, la lingua più comune. Poi quando arriva Roma nel 63, abbiamo detto, in Palestina arriva Roma con l'occupazione di Pompeo, no Pompeo ma a Gerusalemme, e compie anche lo screzio nei confronti degli ebrei entrando nel Tempio, quando invece un pagano non poteva entrare nel Tempio, no? È per questo che no, gli ebrei odiavano i romani proprio, però dovettero stare sotto il dominio di Roma, sotto l'impero romano, no, che si formò con Augusto, poi in poi sempre l'impero romano, e quindi la Palestina rimase sempre sotto il dominio di Roma. Ecco, tutto il tempo. Poi quando si formò l'impero a Roma, Augusto, Tiberio, eccetera e così via, ecco, fino al secolo IV, quando Costantino, no, lasciò la libertà ai cristiani, e l'impero romano lentamente, a cominciare dal secolo IV, si trasformò in un impero cristiano, no? Per cui tutto l'impero romano, no, da Roma, l'Italia, il nord, cioè fino alla Gallia, cioè la Francia di oggi, fino alla Germania, no? Fino anche all'Inghilterra, no? E poi al sud tutta la Grecia, poi la Siria, la Palestina, l'Egitto, la costa dell'Africa, diventa tutto sotto il dominio di Roma, no? E la lingua diventa la lingua latina. Però, siccome Roma aveva recepito la cultura greca, e anche a Roma si parlava più greco che latino, nonostante che ci fossero poi grandi scrittori come Tacito per la storia, Virgilio per la poesia, Ovidio per la lirica, eccetera, e così via, no? Nonostante questo, la lingua comune rimase il greco. Va bene, il greco. Questo ci spiega anche perché i Vangeli furono scritti in greco, no? Quelli che l'hanno scritti, beh, Luca era greco, va bene, ma Matteo non era greco, era ebreo, quindi doveva scrivere in aramaico, invece no, invece anche lui ha scritto in greco. Poi lo stesso Marco non era ebreo, però ha scritto in greco, e Giovanni, che era ebreo, ha scritto in greco. Quindi i Vangeli furono scritti in greco proprio perché a partire dal secolo IV avanti Cristo la lingua greca divenne la lingua comune di tutti i paesi del Mediterraneo, vi dicevo, a cominciare dall'Africa fino all'Egitto, poi risalendo sopra la Palestina, la Siria, l'Asia Minore, quella che è la Turchia di oggi, no? E poi il nord, no? Tutto diventa un territorio in cui si parla il latino, che è la lingua ufficiale di Roma, ma serviva più per le comunicazioni ufficiali, per gli editti, no? Ma la lingua di relazione era diventata la lingua greca. Ecco. Abbiamo visto anche che nel periodo ultimo dell'indipendenza della Palestina, dopo l'arrivo di Roma, no, l'arrivo di Roma, la Palestina, gli ebrei quindi rimangono sempre sotto il dominio di Roma. Ho detto che la prima occupazione della Palestina da parte di Roma nel 63, quando arrivò Pompeo con le sue legioni, e Pompeo addirittura, no, volle fare un atto di prepotenza, no? Nonostante che gli dicessero che nel Tempio non poteva entrare, lui invece volle entrare. Ecco. Quindi capite, questo è l'ambiente, la storia è l'ambiente. Ecco, abbiamo detto, per quello che riguarda la storia, che in quest'ultimo periodo, a cominciare dal primo secolo, da Pompeo 63, in Palestina, no, è riconosciuto la libertà di un regno, cioè il regno degli Eroi, il cui principale personaggio è Erode. No, Erode si fece riconoscere da Roma, ed è per questo che Erode dal 4 avanti Cristo, no, in poi domina come re in Palestina, ma sempre sotto il dominio di Roma, e si forma la casata degli Erodi. Ecco. Quando morì Erode il Grande, il fondatore della dinastia, lasciò la Giudea, cioè Gerusalemme, e la Samaria al figlio maggiore Archelao. Poi lasciò la Galilea al figlio Erode Antipa, si chiamava Antipa. E poi invece al di là del Giordano Filippo, ecco perché al tempo di Gesù la Palestina era divisa in queste tre regioni, la Giudea e la Samaria unite insieme come unica regione, unico regno, la Galilea con un po' il nord e poi al di là del Giordano la Transgiordania con il regno di Filippo. Ecco. Allora, per quello che riguarda il Nuovo Testamento, dicevamo che al tempo di Gesù domina la famiglia degli Erodi. Erode il Grande nasce, Gesù nasce al tempo di Erode il Grande, no? E si dice che è nato al tempo di Erode, però dalla cronologia che noi conosciamo Erode è morto il 4 prima dell'anno 0, capite? Il 4 prima dell'anno 0, cioè prima non si faceva il computo, per noi facciamo il computo della nascita di Cristo, ma questa cronologia l'ha creata Dionigi, un certo monaco Dionigi, perché prima si computava sempre dal regno tal dei Dani, no? Dal regno di Augusto, di Tiberio, eccetera, pure in Palestina il regno di Tiberio, e noi invece dal IV secolo d.C. il monaco Dionigi ha fatto un calcolo e ha stabilito che Roma fu fondata nel 753 a.C., fece il calcolo, no? E ci si accorse che Gesù, che nasce al tempo di Erode, però Erode muore in questo calcolo, muore il 4 a.C. Quindi bisogna dire che Gesù è nato prima dell'anno zero, chiaro, no? Se Erode è morto il 4, Gesù sarà nato un anno, due anni prima, quindi bisogna porre la nascita di Gesù il 5 o il 6 avanti Cristo, va bene? Sembra strano dire così, meglio dire il 5 e il 6 dell'era cristiana o dell'era volgare del popolare, va bene? Ecco. E quindi la storia della vita di Gesù si svolge tutto al tempo, no, la nascita al tempo di Erode il Grande, ma poi l'attività di Gesù, quindi Gesù sta in Palestina, vive 30 anni in Palestina, poi comincia in Palestina, cioè in Galilea, a Nazareth, poi comincia la vita pubblica al tempo di Erode Antipa, ecco. Dicevo che Erode il Grande aveva lasciato la Giudea e la Samaria al figlio Archelao, la Galilea al figlio Antipa, al di là del Giordano al figlio Filippo, i tre figli, no? Ho detto che Erode ha avuto 4 mogli, no? Alcuna una dopo l'altra, ma anche in contemporanea ha avuto 11 figli, però quelli più vicini al padre era Archelao, Antipa e Filippo. Quindi alla morte di Erode Archelao divenne re della Giudea e della Samaria e fu riconosciuto da Roma. Antipa ebbe la Galilea e fu riconosciuto da Roma, e Filippo ebbe al di là del Giordano la zona della Batanea, della Traconitide, della Perea, cioè le zone che sono al di là del Giordano. Ecco perché nel Nuovo Testamento si parla di queste zone, anche se Gesù non c'è stato mai, però si ricorda come zone che erano governate da Filippo, come Filippo lo incontriamo nel Vangelo, Antipa lo incontriamo nel Vangelo. Invece Erode il Grande no, morì prima che Gesù cominciasse la vita pubblica. Ecco. I Vangeli sono stati scritti evidentemente dopo la morte di Gesù, e in genere, poi lo vedremo, questo qui lo vedremo meglio, i Vangeli vengono posti e, no, prima c'è una, diciamo, comunicazione orale, una catechesi orale nelle prime comunità che accettano il Vangelo. C'è una catechesi orale che gli apostoli avevano trasmesso, no? Ecco. In Giudea, prima che gli apostoli, no, si allontanassero dalla Palestina, era stato trasmesso il Vangelo, no? Poi nella Galilea, no, e poi nella Siria, Damasco, anche una città importante, e poi pian piano nelle altre regioni, e secondo la tradizione storica a Roma arrivò Paolo e Pietro, no? Paolo e Pietro facilmente negli anni 60, perché poi nel 67 ci fu la persecuzione di Nerone e morirono sia Pietro sia Paolo durante quella persecuzione. Ecco. Allora, dicevo, questo è l'ambito, i territori e i regni che esistevano al tempo della predicazione di Gesù, no? predicazione di Gesù, ricordate che quando Pilato seppe, gli fu detto che Gesù era della Galilea e lui non voleva mischiarsi nella questione di Gesù, no? Lo mandò dal suo re, cioè da Erode Antipa, no? Il Vangelo la chiama Erode, però Erode Antipa, capite? È il figlio di Erode il Grande. No, ho detto che Erode il Grande muore nel 4 avanti Cristo, quindi la nascita di Gesù bisogna mettere al 5 e 6 prima del nostro tempo, dell'anno zero. Ecco, allora, Erode Antipa, Erode Archelao, Erode Filippo, cioè diventa un nome di titolo, come a Roma Cesare, no? Dopo Cesare tutti si chiamano Cesare Ottaviano, Cesare Tiberio, eccetera, tutti si chiamavano Cesari, no? Era un titolo così. In Palestina Erode era un titolo, quindi quando il Vangelo parla di Erode al tempo della nascita di Gesù è Erode il Grande, ma quando parla di Erode al tempo del processo di Gesù, della morte di Gesù, è Erode Antipa, no? Erode Antipa o Erode Archelao, no, no, Erode Archelao non c'era più, perché quando Archelao non venne accetto dalla popolazione di Gerusalemme perché si comportava molto male, gli ebrei ricorsero a Roma e Roma mandò via Archelao e amministrò direttamente la Giudea, quindi Gerusalemme, e la Samaria con un procuratore. Ecco perché si parla di Pilato procuratore, cioè procuratore procura la causa di Roma, però siccome Roma dominava lì a Gerusalemme, nella Galilea, no, nella Samaria, no, mise un suo rappresentante che si chiamava procuratore o anche si chiamava prefetto. Ecco perché si possono trovare, no, questi nomi, prefetto o procuratore. Procuratore più comune, anche se più esatto sarebbe prefetto. Allora il procuratore che governava, cioè ripeto, a nome di Roma, al tempo di Gesù era Ponzio Pilato, va bene? Poi abbiamo detto, dopo questa la famiglia degli Erodi, Roma amministra direttamente non solo la Giudea e la Samaria, ma anche la Galilea e tutta quanta la striscia che oggi forma la strada Israele, che va dal Libano fino alla zona di Gaza e poi dal Mediterraneo al Giordano. Questa era la Palestina di allora, come anche la Palestina di oggi, no? Oggi è la Palestina dove va Israele, confina a nord con la Siria, a sud con l'Egitto, al torrente di Egitto, no, o Gaza, e poi, no, cioè a ovest il Mediterraneo e a est il Giordano. Questa è la Palestina di oggi. Ecco. Bene, ancora, quindi questo è il tempo della predicazione di Gesù, della morte di Gesù e della predicazione degli apostoli. Ecco, i Vangeli, e poi lo vedremo meglio, no, saranno scritti a partire dall'anno 60, il primo Vangelo sembra sia quello di Marco e poi viene quello di Matteo e di Luca. Marco facilmente scritto prima della fine di Gerusalemme, verso gli anni 60-65, Gerusalemme viene distrutta nel 70. Poi il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca vengono posti prima del 100, intorno al 70-80. Dopo Cristo il Vangelo di Matteo e di Marco. Quello di Giovanni lo si pone in genere alla fine del primo secolo, no? All'inizio del secondo secolo, no? Naturalmente Giovanni ha scritto ha scritto verso il 98-99 o addirittura il 100. Questa è un po' la situazione, quindi abbiamo detto, geografica e politica del Nuovo Testamento, del tempo di Gesù e poi, no, quando comincia la predicazione cristiana, e che noi chiamiamo tempo del Nuovo Testamento perché? Perché c'era il Testamento ebraico, cioè le scritture ebraiche venivano chiamate Testamento. Testamento è un nome, un termine che indicava come per noi testamento significa le volontà ultime di una persona, no? Tale e tale ha fatto testamento, ha stabilito quello che, no, deve essere dopo la sua morte, quello che lascia al tale e tale, eccetera. No, allora le scritture ebraiche vennero chiamate Antico Testamento, e quindi quando pian piano sorgono gli scritti cristiani vengono chiamati Nuovo Testamento, Antico e Nuovo Testamento. Quindi per noi dire Antico Testamento significa dire le scritture ebraiche, no? Sarebbe meglio chiamarle così, invece di chiamarle Antico Testamento sarebbe meglio chiamarle scritture ebraiche, no? E il Nuovo Testamento, invece di chiamarlo Nuovo Testamento, sarebbe meglio chiamarlo scritture cristiane. Però ormai questo termine Antico e Nuovo Testamento ormai sono entrati nel dire comune, quindi oggi non li tocca più nessuno e rimane, però bisogna sapercelo, no? Il significato di questa distinzione. Adesso, dunque, abbiamo visto tutta la storia dal tempo dei Maccabei, la rivolta dal tempo dei Maccabei fino agli Erodiani. Stamattina abbiamo fatto un cenno da Erode, figlio di Erode, i tre figli di Erode, Archelao, a Gerusalemme e la Samaria, Antipa, la Galilea, Filippo al di là del Giordano, la Transgiordania. Ecco. Archelao fu mandato via da Roma perché si comportava talmente male che gli ebrei di Gerusalemme ricorsero a Roma e Roma mandò via Archelao e ci mise un amministratore diretto di Roma chiamato procuratore, no? Ecco, al tempo di Gesù il procuratore era Ponzio Pilato. Procuratore, voi capite che questo tra parentesi, facevano anche gli interessi loro. No, Roma mandava questi procuratori nelle diverse zone per l'amministrazione e ci mandava quelli che erano molto vicini al governo di Roma, no? Governo di Roma, e in genere si arricchivano. Quando tornavano a Roma facevano le loro grandi ville, no? Sul lungo la via Appia ci sono le ville dei procuratori romani, ci sono ancora oggi, sono ancora i resti. No, rovinati, rovine, ma ci sono ancora oggi grandi ville, no? Così come anche Pilato aveva la sua villa a Roma. Beh, allora, detto questo, adesso facciamo un passo avanti. Allora, prima di entrare nei Vangeli, diciamo, Vangelo, perché si chiamano Vangeli? Vangelo significa, sapete bene, una parola greca. In greco si dice Evangelion, da cui è diventato il latino Evangelium, da cui l'italiano Vangelo. Va bene? Significa buona notizia, bella notizia, composta da questi due termini, EU, che diventa EV, e Angelo. Angelo significa annunciare. Quindi EU, buono annuncio, buona notizia, questo significa il termine Vangelo, va bene, buona notizia. Qual è la buona notizia? La buona notizia per i cristiani evidentemente era l'annuncio del compimento delle promesse dell'Antico Testamento, cioè il compimento con Gesù, la sua nascita, la sua morte e risurrezione e poi l'annuncio del Vangelo. Quindi Antico Testamento e Nuovo Testamento. Noi non dobbiamo parlare della vita di Gesù, dobbiamo parlare del Vangelo, però dobbiamo avere anche un quadro sulla vita di Gesù, no? Lo scorso l'abbiamo fatto, mi pare, Antico Testamento, quest'anno è di nuovo. Non so perché doveva essere, appunto, mi sembrava strano, no? Però è così. Allora, vi dicevo, quattro Vangeli, per sé il termine Vangelo, abbiamo detto, significa buona notizia, va bene? Buon annuncio, buona notizia. E questo termine è venuto un po' più tardi, non è che è sorto così, però i cristiani, una volta che hanno avuto i quattro Vangeli, no, l'hanno chiamati così, no? L'hanno chiamati i Vangeli, la buona notizia. Allora, cominciamo adesso a parlare della formazione dei Vangeli. Bene. Allora, la prima cosa che c'è stato, non c'è stato subito i Vangeli, la prima cosa c'è stato l'annuncio cristiano. Qual è il centro dell'annuncio cristiano? Non è che prima si annunciava la nascita di Gesù e poi l'attività pubblica di Gesù, le opere, i miracoli, si annunciava direttamente, si partiva dalla condanna di Gesù, la morte in croce, la sepoltura di Gesù e la risurrezione. Quindi il centro era la morte e la risurrezione di Gesù. Perché questo? Perché attraverso la morte di Gesù si compivano le scritture dell'Antico Testamento e si annunciava la salvezza definitiva, la salvezza che Cristo, che Gesù Cristo ha portato al mondo. Allora, ecco perché termine Vangelo, in latino è una parola greca, quindi significa la buona notizia. Sì, bisogna che parliamo delle origini dei Vangeli. Allora, vi ho detto che la prima attività cristiana qual è stata? L'annuncio che consisteva nella salvezza, l'annuncio della salvezza che è centrato sull'annuncio della morte e della risurrezione di Gesù. Questo lo vediamo nel qualche cenno sulla predicazione, come lo troviamo negli Atti degli Apostoli. Prendiamo un po' gli Atti degli Apostoli. Atti degli Apostoli. Pietro e Giovanni, dove sta l'istituzione dei sette, Stefano. vediamo il discorso di Pietro dinanzi al centurione romano, dove Pietro dice così, capitolo 10, versetto 36. Cominciamo 36. Pietro dice al centurione: questa è la parola che egli ha inviato sui figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, come cioè Dio consacrò il Spirito Santo e potente a Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Noi siamo testimoni delle cose da lui compiute nella regione dei Giudei. Essi lo uccisero, appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio. E noi l'abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Ecco, vedete, qui dinanzi al centurione a Cornelio, il primo annuncio non è tutto quello che Gesù ha fatto. Qui Luca, negli Atti, riassume tutta la vita di Gesù dicendo che passò beneficando e sanando tutti coloro che stavano sotto il dominio del diavolo. Bene. E poi che cosa dice? Dice che lo uccisero appendendo i giudei di Gerusalemme, lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la risurrezione dei morti. Vedete, quella che è la vita di Gesù, la nascita non si dice niente, la permanenza a Nazaret non si dice niente, della predicazione di Gesù si dice che passò facendo, no, facendo quello che è bene, e poi si conclude con la condanna a morte e la risurrezione di Gesù. Cioè il centro della predicazione era una presentazione globale di Gesù come, possiamo dire, inviato di Dio, ma poi si concludeva subito con la condanna, la morte e la risurrezione di Gesù. Così possiamo dire è sempre, sempre, così anche nelle lettere di Paolo c'è sempre questa sintesi, no? Questa sintesi. Ecco, vediamo un altro testo. Vediamo. Ecco. Quando questo è San Paolo che ha cominciato il suo viaggio apostolici, no, va a Iconio, no, e a un certo momento dice così. Siamo capitolo 14, versetto 2. I giudei che non avevano accolto la fede eccitarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Essi tuttavia rimasero per un certo tempo e parlavano con franchezza in virtù del Signore che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che per mano loro si compissero segni e prodigi. Dove sta? Conversione a Gerusalemme. Lettera apostolica, dove sta? Chiamo il discorso di Paolo all'Areopago di Atene, capitolo 17 degli Atti. Non ho recitazioni sotto mano, e allora fondazione della Chiesa di Corinto. La storia di Aquila e Priscilla. Adesso non ho recitazione sotto mano, non ve le so dare con precisione. Ecco. Comunque, sappiate, vi ho detto che la predicazione delle origini era centrata sulla morte e la risurrezione di Gesù. Poi dopo, quando si formano le comunità cristiane, è chiaro che le comunità cristiane vogliono sapere quello che Gesù aveva fatto prima, no? Perché l'annuncio della morte e della risurrezione di Gesù era il fondamento per la fede in Gesù come il Messia e il Figlio di Dio. Quando si forma la comunità cristiana vuol sapere dove è nato, no, come è nato, dove è nato, che cosa ha fatto, no? E allora comincia la catechesi sull'origine di Gesù. E allora, ecco, una tradizione, quella raccolta da Matteo nell'ambito ebraico, no? Come parla Matteo della nascita di Gesù, i primi due capitoli, no? Parlano della genealogia di Gesù, poi parlano di Giuseppe, no? L'annuncio è centrato sulla figura di Giuseppe, che trova Maria che è incinta, e allora, no, Maria deve dire quello che è avvenuto, e dopodiché si parla della nascita di Gesù. In Luca invece tutto è centrato sulla figura di Maria. Allora, ecco, l'annuncio dell'angelo a Maria, poi la maternità di Maria, Maria che va da Elisabetta e Elisabetta riconosce, no, che debbo che la madre del mio Signore venga a me, no, riconosce in Maria la madre del Signore, cioè la madre di Gesù. E poi dopo, con il battesimo, la vita pubblica di Gesù, il battesimo e la predicazione di Gesù. Ecco, allora, l'annuncio però per la fede, no, partiva sempre, no, un accenno generale a Gesù, quest'uomo che compiva le scritture dell'Antico Testamento, e poi la sua morte e la sua risurrezione. Questo era il centro della predicazione cristiana nel primo periodo, tutto il primo secolo, possiamo dire, fino all'inizio del secondo secolo. Poi dopo, pian piano, sorgono i Vangeli sorgono, dicevo, perché si è sentita la necessità di presentare Gesù nella sua vita. Allora, ecco, sorgono i racconti dell'annuncio della nascita di Gesù, la nascita di Gesù e poi la predicazione di Gesù. Ma questo viene dopo. Poi su questo ci dovremo ritornare quando parleremo dei singoli Vangeli. Siamo sempre nell'introduzione generale, quindi Facciamo la sintesi, abbiamo visto la situazione della Palestina a cominciare dal periodo dei Maccabei, cioè dal III secolo avanti Cristo. Poi, finito il periodo dei Maccabei, subentra la dinastia di Erode, Erode il Grande. E la dinastia di Erode, no, dura tutto il primo secolo dopo Cristo. E poi la Palestina sarà amministrata direttamente da Roma, e Roma ne aveva fatta una parte della provincia di Siria. La Siria con al centro Damasco, no, l'amministrazione, l'amministratore stava a Damasco, una parte della provincia di Siria era la Palestina. E qui nella Palestina, Palestina che significa? Sì. Bravo. Palestina significa terra dei Filistei, perché i Filistei per sé si chiamavano Peleshet, Peleshet. Però i Romani, no, la chiamarono, no, prima si chiamava, i greci la chiamarono Filistia. Da Peleshet divenne Filistia, poi i romani da Filistia divenne Palestina, no, Palestina. Allora Peleshet erano i come si chiama? Erano nemici di Israele, i Filistei, no? Erano nemici di Israele, che poi dopo Israele li sottomise, eccetera. Quindi si chiamò, perché è così? Perché Erodoto, il primo storico che parla, storico non ebreo, siamo con Erodoto, siamo nel V secolo avanti Cristo, facendo la storia del Mediterraneo, parla dell'Egitto, poi delle terre che dall'Egitto verso nord si trovano, e quindi la prima terra che trova venendo dall'Egitto lungo la costa era una cosa, erano i Filistei, no? Filistei, che li chiamò Filistia, no? Erodoto. Poi i Romani da Filistia divenne Palestia e Palestina, quindi dire Palestina significa dire per sé terra dei Filistei. Ecco, sembra strano, ma questa terra, no, questa terra c'ha il nome di quelli che sono stati i nemici fondamentali di Israele. I Filistei sono stati i primi nemici, no, Israele, che no, li hanno, Israele li ha vinti prima di impiantarsi in questa terra. Però il nome rimase. Ecco perché oggi gli ebrei non vogliono sentire parlare di Palestina. Se l'ebreo per Palestina ci intende gli arabi, no? Dire Palestina ci intende la zona degli arabi, per l'altra, tutta l'altra zona, che è la principale, dicono Israele, come è nell'Antico Testamento, quindi terra di Israele, mentre gli arabi la chiamano Palestina, no? Palestina, proprio gli ebrei no, Israele. Palestina è il nome che invece è venuto a partire dai Filistei. Ecco, allora abbiamo detto la storia, fatto in cenno alla storia, tempo di Roma, tempo degli Erodi, e poi un tempo che evidentemente esula dal Vangelo, la Palestina, quando l'impero romano fu diviso, no? Fu diviso, la Palestina rimase sotto l'impero d'Oriente, no? Si crearono dopo la morte di Augusto due imperi, sempre romano, l'impero d'Occidente, che comprendeva dall'Italia e tutto il nord, l'Italia, quindi fino alla Germania, alla Gallia, no, la Britannia e l'Inghilterra, e la Spagna. Questo era l'impero del nord. l'impero del sud, sempre l'impero romano, che ebbe come capitale Costantinopoli al tempo di Costantino, invece comprendeva le regioni che oggi chiamiamo la Turchia, la Siria, Israele e l'Egitto con la costa dell'Africa. Questo era l'impero di Oriente, ma questo avvenne però al tempo di Costantino, quindi siamo già nel IV secolo d.C., perché Costantino capì che governare da Roma tutto questo impero era pressoché impossibile, quindi lo divise in due. No? Quindi rimase al nord Roma, con l'impero del nord, e a sud fu costruita la città di Costantinopoli con la parte sud dell'impero. Chiaro che al tempo di Gesù si parla soltanto dell'unico impero sotto il dominio, che sta sotto il dominio di Roma. Allora, Vangelo, abbiamo detto, la prima predicazione di Gesù. Andiamo a vedere qualche cenno, dicevo, sulla predicazione di Gesù. Ecco, non ho le citazioni, ma lo troviamo subito. L'istituzione dei sette. Vediamo, dovrebbe stare qui. Dove sta? Breve sintesi della predicazione delle origini, per volevo farvi sentire qual era la predicazione che si faceva nelle origini. Allora, la prima predicazione è Pietro che parla a Gerusalemme. E siamo al capitolo 2 degli Atti, versetto 29. E Pietro che dice: fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, ma la sua carne non subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Ecco. Allora, vedete che qui nel primo discorso, no, che fa Pietro, no? Di che cosa parla? Parla solo che il Signore Dio aveva giurato a Davide che gli avrebbe dato un discendente per sempre. Qual è questo discendente? No? Previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, ma nella sua carne vide la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso su di noi. Quindi vedete che Pietro, il primo discorso che fa a Gerusalemme, non parla della vita di Gesù, dice soltanto che è colui che ha compiuto la promessa fatta da Dio a Davide, no, che il suo discendente, no, il suo discendente sarebbe diventato il vero re di Israele e avrebbe regnato per sempre. E quindi Pietro nel discorso, chi è questo discendente di Davide? È colui che voi avete appeso alla croce, ma Dio lo ha risuscitato. Quando Pietro viene portato insieme a Giovanni dinanzi al Sinedrio, vengono arrestati, no, dice così, capitolo 4, versetto 3, li arrestarono, li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa 5.000. Il giorno dopo si riunirono a Gerusalemme i loro capi, gli anziani sono i capi di Israele, gli anziani, e i scribi, erano ridotti, poi il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni Alessandro e quanti appartenevano alla famiglia dei sommi sacerdoti. E poi dice, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse, capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli è stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Capite? Quindi non parla della vita di Gesù, no? Delle opere di Gesù, ma parla di Gesù che voi avete crocifisso, che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi il sorgio, no? Risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, è diventata la pietra angolare. E nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo, no, altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che uno, che noi siamo salvati. Quindi tutto è centrato su la morte e la risurrezione di Gesù. Quindi si comincia a parlare però degli episodi, della realtà della vita di Gesù, dalla nascita e poi la predicazione soltanto molto dopo. La comunità cristiana si forma sull'annuncio della morte e della risurrezione di Gesù. Ecco, questo mettetelo bene, no? Ben chiaro in mente. Detto questo, adesso andiamo a parlare della predicazione, della prima predicazione. Quindi la prima predicazione è centrata su la morte e la risurrezione di Gesù. I Vangeli però ci danno la presentazione della nascita, poi della tutta l'attività di Gesù, fino allo scontro con i farisei, con gli scribi, i sacerdoti, l'autorità, no? Sommi sacerdoti, Anna e Caifa, che condannano Gesù a morte. Quindi, per la morte di Gesù ci sono come due processi. Il primo è religioso dinanzi al Sinedrio, presieduto da sommo sacerdote Caifa, che era succeduto ad Anna, e Anna era il suo suocero, no? Di Caifa, il suocero, perché Caifa aveva sposato la figlia di Anna. Ecco, allora, primo processo dinanzi al Sinedrio, presieduto da Caifa e anche Anna, che in genere, no, assisteva, aiutava Caifa. Il secondo processo invece è politico, cioè è il processo che avviene dinanzi a Ponzio Pilato. Quindi l'accusa che viene fatta a Gesù qual è? È quella che secondo la legge dei giudei si è fatto figlio di Dio e quindi ha bestemmiato e deve morire. Pilato a questo non gli importava niente, no? Però Pilato alla fine cede dinanzi alle pressioni degli anziani ebrei, cioè dei capi del Sinedrio. Cede perché? Perché non voleva avere conseguenze di un qualche ricorso a Roma, perché Pilato era soltanto, cioè l'amministratore romano doveva lasciare libertà di amministrazione alla popolazione secondo le proprie leggi. Quindi Pilato doveva lasciare libero l'autorità ebraica di un processo. Nel processo aveva condannato Gesù e in fondo Ponzio Pilato doveva solo ratificare. Ecco. Pilato aveva capito che in fondo Gesù non aveva fatto nessun crimine per essere condannato. Praticamente dai Vangeli ci si fa capire che quasi voleva lasciarlo libero, ma l'autorità del Sinedrio insiste, no? Se tu non condanni questo Gesù, noi ricorriamo a Cesare, cioè a Roma. Allora Pilato non voleva avere guai con l'amministrazione centrale di Roma e quindi, no, per lui condannare uno alla croce, no, non era nessun problema, e quindi condannò Gesù alla morte e per quelli che non erano cittadini romani la morte era quella di croce, no, che era una morte orribile, la morte più brutta che no, ci poteva essere. Io per oggi mi fermerei qui, va bene? Concludiamo come sempre con un salmo, ecco, e poi lasciamo qui. Ecco. Tutto chiaro quello che abbiamo detto finora, queste belle due lezioni, ma se c'è, ricordatevi sempre, soprattutto per quelli che sono nuovi, se c'è qualcosa che io dovrei sviluppare, no, perché non è stata ben chiarita, me lo dite e ripetiamo il discorso, va bene? Quindi questo sappiatecelo, no? Basta che voi guardate la mano, vi vedo, ecco, viene qui, mi dite quello che c'è da approfondire, no, da chiarire, va bene? Allora chiudiamo con una preghiera di un salmo. Chiediamo un salmo. L'occasione che ogni Vangelo ha avuto, perché i tre autori, Matteo, Marco e Luca, ognuno aveva una sua prospettiva, per cui ha costruito il suo Vangelo, l'ha costruito non perché ha voluto copiare Marco, no, facilmente lo conosceva, ma aveva la sua prospettiva. Qual è la prospettiva di Matteo? La prospettiva di Matteo è quello di presentare soprattutto l'insegnamento di Gesù. Allora il Vangelo di Matteo, no, c'ha molti più brani di Matteo, di Luca e di Marco su l'insegnamento di Gesù, va bene? Quindi ogni evangelista ha avuto una sua linea, però pur avendo una linea combacia, no, non tutto quello che dice, ma in parte con quello che sta in Matteo, no, in questo caso Luca in Matteo e in Marco, capite? Quindi da tenere presente, dopo questo poi lo vedremo pure, ogni Vangelo ha una sua prospettiva, no? E questa prospettiva, no, questa prospettiva ha il suo modo di esprimersi e di impostare il Vangelo, no? Matteo l'ha impostato sui discorsi di Gesù, Luca l'ha impostato invece sulla misericordia di Gesù. Vedete, sono due impostazioni differenti, e questo ci spiega perché alcuni brani sta in un Vangelo e non sta in un altro. Per esempio, un brano tanto importante come il racconto del figlio prodigo sta in Luca ma non c'è in Matteo, perché Luca ha voluto mettere maggiormente in evidenza la misericordia di Gesù. E allora il Vangelo del figlio prodigo evidentemente è quello che esprime maggiormente la misericordia del Padre, la misericordia di Dio. Questo è il motivo per cui ogni Vangelo, no, ogni Vangelo ha la sua impostazione. Però è anche vero che ogni Vangelo dei tre sinottici ha attinto a una fonte comune, capite? A una fonte comune, no? Il primo che abbiamo dato l'impostazione generale è stato Marco. Ma Marco si è fondato su che cosa? Sulla tradizione orale delle chiese. Una volta che è stato scritto il Vangelo di Marco, Matteo ha ripreso l'impostazione di Marco, ma siccome voleva soprattutto parlare degli insegnamenti di Gesù, ha inserito in quella che è l'impostazione di Marco gli insegnamenti di Gesù che Marco non riportava. Lo stesso vale per Luca. Quindi possiamo dire che ogni evangelista, no, ha riportato nella vita di Gesù, soprattutto dell'insegnamento di Gesù, quello che rispondeva alla scelta che lui aveva voluto fare di mettere maggiormente in evidenza.
Soprattutto per i destinatari, per esempio Luca predicava agli altri.
No, capito.
Soprattutto per i destinatari del Vangelo, cioè coloro che dovevano ricevere la notizia. Luca predicava ai pagani, dava un'impostazione di quel genere.
Sì, è certo. Quindi perché Luca ha detto bene, Matteo c'ha presente soprattutto le comunità ebraiche, Luca c'ha presente maggiormente le comunità di origine pagana, no? Marco c'ha presente la predicazione di Pietro, maggiormente la predicazione di Pietro. Ecco, allora, no, allora ogni evangelista ha avuto la sua finalità e quindi anche la sua impostazione. Questo ci spiega perché ci sono parti che sono comuni e parti che invece sono originali di ognuno dei tre evangelisti. Giovanni poi è completamente a parte, perché Giovanni ha fatto una riflessione teologica sulla vita di Gesù, la persona di Gesù, adatta alle comunità dell'Asia Minore, dove c'era necessità di mettere maggiormente in evidenza la divinità di Gesù. E quindi Giovanni ha riportato maggiormente i discorsi di Gesù, sono discorsi più lunghi, no? Legati agli episodi miracolosi. Per esempio, Il racconto della moltiplicazione dei pani sta in tutti i Vangeli, anche nel Vangelo di Giovanni. Però la spiegazione, possiamo dire così, l'approfondimento del significato della moltiplicazione dei pani ce l'ha solo Giovanni. Capite? Il pane della vita, eccetera. Ce l'ha solo Giovanni. Questo perché? Perché Giovanni aveva bisogno di far capire meglio, siamo alla fine del primo secolo, far capire meglio il senso, no, degli eventi, dei fatti e delle parole di Gesù.
Non usa miracolo, ma dice segni. Non usa il termine miracolo,
no,
ma dice segni.
I segni, sì.
E indica un'altra cosa ancora più grande.
Sì. Cioè il segno, perché il segno rimanda a un'altra realtà. Un'altra realtà. Ma il termine miracolo non c'è nemmeno nei sinottici, eh? No, si parla di segni, segni, questo lo vedremo più in là.
Allora c'è la messa alle 11.
Alle 11 c'è la messa. Vabbè, allora possiamo anche andare avanti. Allora.
C'è un cinque di pausa, facciamo le pause. Facciamo in pausa, facciamo
5
minuti di pausa.
5 minuti di pausa? Sì, va bene. Allora ripigliamo. Allora adesso cominciamo a fare una breve presentazione dei singoli Vangeli. Va bene, quindi non facciamo una critica storica, ma una presentazione dei singoli Vangeli. Ecco. Allora, cominciamo con il Vangelo di Marco. No. Se voi pigliate la Bibbia di Gerusalemme, c'è una breve introduzione ai Vangeli sinottici. È fatta molto bene, è precisa, quindi ci può servire, no, per le nostre lezioni. La prima parte del Vangelo è costruita, cominciamo da Marco, è costruita molto bene sull'impostazione della vita pubblica di Gesù. Allora, comincia direttamente con il battesimo di Gesù, quindi l'incontro con Giovanni il Battista, dove il centro qual è? È il battesimo certamente, ma soprattutto la rivelazione di chi è Gesù. Capite? Ci avete presente il racconto? Cioè Gesù che scende nel Giordano, Giovanni battezzare, che sia battezzare, immergere. Quindi non è che il gesto che normalmente facciamo noi, prendere l'acqua e gettarla sul capo, non ha senso, no? Nel senso che se si scende nell'acqua il battesimo è quello, quindi era un scendere nell'acqua, questo significa immergersi, battezzare, no? Quindi il rito così come è amministrato oggi, possiamo dire in qualche modo è ridotto e non risponde pienamente al termine stesso, perché se significa immergere, no, immergere non è soltanto gettare un po' d'acqua sul capo come facciamo noi oggi, ma immergere è immergere, no? Infatti qualche prete, no, col consenso dei genitori, fa proprio così, no? No, nella chiesa o ce l'ha fatto costruire oppure prende un grande bacino, una grande vasca, no? E poi quando, no, quando dopo le interrogazioni ai padrini e ai genitori, no, prende il bambino e lo immerge totalmente nell'acqua, no? Quello è sicuramente il gesto il gesto principale. Ecco. Quindi vi dicevo che nel battesimo quello che è l'aspetto principale qual è? È quello della rivelazione che è Gesù. Perché il rito come tale è uguale per tutti. Scendere nel Giordano, no? Giovanni Battista stava al Giordano e si voleva, no? Scendeva nel Giordano, no? E basta, solo questo, non c'era altro, nemmeno c'era un gesto, no? Giovanni non diceva nessuna parola, era solo quello di accogliere chi voleva scendere nel Giordano, cioè voleva immergersi, Giovanni lo accoglieva, questo era il rito del battesimo. Ecco, allora, nel battesimo di Gesù invece c'è questo gesto, Gesù va da Giovanni, Giovanni lo accoglie, anzi Giovanni dice, no, perché mette in evidenza quello chi è Giovanni, chi è Giovanni il battezzatore e chi è Gesù, no? Mette in evidenza, quindi Giovanni dice, no, non sono io che devo essere battezzato a battezzare te, cioè accogliere te per scendere nel Giordano, deve essere differente, tu dovresti accogliere me nel Giordano, va bene? E allora, no, Gesù invece dice no, lascia fare per ora, ecco, allora avviene nell'episodio quello che è lo svelare chi è Gesù, e quindi nel racconto del battesimo c'è Gesù che scende nel Giordano, ma poi subito dopo ti dice, no, che viene una voce che dice: questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Possiamo anche andare a vedere, vediamo questo brano. Ecco. Chi è che c'è una sinossi che io non ce l'ho? Non me la so. Allora, Marco, allora Marco 9. Dove sta Luca? Allora, come? Marco, Matteo, Marco 9, è la mattina, Marco 3, Marco 1, ecco. Questa è un po' differente da quella. Thank you. Allora, Marco dice così: avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret, dalla Galilea, e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Subito, salendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito come una colomba discendere verso di lui. E una voce venne dai cieli: tu sei il mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto. Questo è il racconto di Marco. Andiamo a vedere Matteo. Gesù giunse dalla Galilea al Giordano da Giovanni. Questo versetto è quasi uguale. Per essere battezzato da lui. Ma Giovanni glielo impediva dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per adesso, perché così ci conviene adempiere ogni giudizio. Allora lo lascio fare. Va bene? Tutto questo brano è corretto adesso, negli altri Vangeli non c'è. Ora, essendo stato battezzato, Gesù subito salì dall'acqua ed ecco, si aprirono in lui i cieli e vide lo Spirito di Dio discendere sopra di lui come colomba, come colomba. Ecco, Marco, quello che ho letto è Matteo, fu battezzato nel Giordano da Giovanni e subito salendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito come una colomba discendere verso di lui. E una voce venne dai cieli: tu sei il mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto. Luca dice: essendo stato battezzato anche Gesù, mentre pregava che si aprì il cielo e che discese lo Spirito Santo in forma corporea come colomba su di lui, e che venne una voce dal cielo: tu sei il mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto. Ecco, vedete, guardiamo alcune brevi differenze. Cominciamo da Marco. Avvenne che fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Invece Matteo dice: ora, essendo stato battezzato Gesù, subito salì dall'acqua ed ecco si aprirono lui i cieli e vide lo Spirito di Dio discendere come colomba su di lui. Chi è che vide? Matteo dice: lui, Gesù. Essendo stato battezzato Gesù, subito salì dall'acqua ed ecco si aprirono a lui i cieli. Capite? Quindi Matteo dice: si aprirono a lui i cieli. Quindi chi è che vede? Che vede aprirsi i cieli e scendere lo Spirito è Gesù. Marco dice: fu battezzato nel Giordano da Giovanni, subito salendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito come colomba discendere su di lui. Ecco, vedete qui lo stesso. In Luca, essendo stato battezzato anche Gesù mentre pregava, questo mentre pregava non c'è né in Matteo né in Luca, dico in Marco. Mentre pregava, si aprì il cielo e discese lo Spirito Santo in forma corporea come colomba su di lui. Qui chi è che vide? Non lo dice. Quindi è generica. Qua c'è, in Luca c'è una teofania, c'è una manifestazione generale. Invece in Marco e in Matteo c'è una manifestazione personale. Solo Gesù vide il cielo aperto e lo Spirito. Ecco, invece la frase: questo è il mio figlio, una voce diceva: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. In Marco dice: venne una voce dal cielo: tu sei il mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto. In Luca: tu sei il mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto, è uguale. Quindi vedete che la scena della discesa dello Spirito è una scena generale, cioè una manifestazione generale, una specie di epifania, va bene? Invece in Matteo e Marco solo Gesù vede questo, vede Nigeria aprirsi e lo spirito scendere. No, invece il Luca no, il Luca si dice si aprì il cielo in forma generale, essendo stato battezzato anche Gesù, mentre pregava si aprì il cielo e discese lo Spirito Santo in forma corporea come colomba, no? E si udì e venne una voce dal cielo. Ecco, invece in Matteo e in Marco non venne in quei giorni Gesù da Nazareth e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Subito salendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli. Quindi in Marco c'è una manifestazione solo a Gesù. Vide squarciarsi i cieli e lo Spirito come una colomba discendere verso di lui. Quindi in Marco è solo Gesù che vede e che sente. In Matteo, essendo stato battezzato, subito salì dall'acqua ed ecco si aprirono a lui i cieli e vide lo Spirito discendere sopra di lui. Anche qui al centro chi è? Gesù che vede. Invece in Luca no. Essendo stato battezzato anche Gesù, mentre pregava, si aprì il cielo e discese lo Spirito Santo in forma di colomba. Qui è generale. Allora, in Luca c'è come una specie di teofania, c'è una manifestazione generale. Invece in Marco e Matteo c'è invece una manifestazione per la persona, solo la persona di Gesù. Allora, questo ci fa capire che il Vangelo di Marco, come racconto, è più originale di quello di Luca, e che quello di Matteo e di Marco sono uguali. Invece Luca, no, allarga la scena a una manifestazione, a una epifania generale, a una manifestazione generale. Questo ci fa capire che Luca ha voluto dare un valore differente al battesimo di Gesù, come un battesimo che riguardava poi tutti videro. Ecco. No, vedete come sono poche differenze, ma è significativo. No, ecco, allora, significa che ogni evangelista ci ha avuto una sua prospettiva e una sua scelta, no? Quindi porta lo stesso episodio, però con delle accentuazioni differenti. Se poi andiamo avanti, l'inizio della predicazione di Gesù lo ritroviamo nei tre sinottici e alcuni brani lo troviamo anche in Giovanni. Allora, inizio del ministero di Gesù. Marco dice soltanto così: dopo che Giovanni fu arrestato, venne Gesù nella Galilea, predicava il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, si è fatto vicino il regno di Dio, convertitevi e credete al Vangelo. In Matteo ci abbiamo: avendo udito che Giovanni era stato consegnato, si ritirò nella Galilea. Lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse ciò che fu detto per mezzo del profeta Isaia, che dice: terra di Zabulon, terra di Neftali, via del mare, paese al di là del Giordano, Galilea delle nazioni, il popolo che sedeva nelle tenebre vide una grande luce, per coloro che sedevano in una regione e ombra di morte una luce è sorta per loro. Tutto questo non c'è né in Marco né in Luca. Quindi Matteo mette in evidenza in maniera particolare che cosa? L'adempimento delle scritture, perché è tipico proprio del Vangelo di Matteo far vedere la realizzazione, la pienezza dell'Antico Testamento nella persona di Gesù. Poi c'è la chiamata dei 12 discepoli. Bene, allora, Marco e Matteo ci hanno questo racconto. Passando lungo il lago di Tiberiade, quindi c'è il mare, ricordate che gli ebrei non hanno un termine specifico per distinguere mare e lago, c'è soltanto un termine che indica grandi acque, no? In ebraico yam, yam può indicare un lago, può indicare il mare, il Mediterraneo, perché? Perché sono acque grandi, abbondanti nel lago come anche nel mare, e allora il termine è unico, ecco perché si trovate che per Tiberiade, che è un lago, poi nemmeno tanto grande, sono 21 km di lunghezza e 13 di larghezza, i punti massimi, no? Quindi è un lago relativamente modesto, piccolo, non è il lago Maggiore, non è il lago di Garda, non è, ecco, e così via, molto più piccolo. Allora, però lo chiama sempre mare. Allora dice, passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete nel mare, erano infatti pescatori. Disse loro Gesù, venite dietro a me, vi farò diventare pescatore di uomini, e subito lasciate le reti, lo seguirono. Matteo dice, camminando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano un giacchio è la rete nel mare, erano infatti pescatori, e dice loro, venite dietro a me, vi farò diventare pescatore di uomini. Essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Ecco. Invece in Luca non c'è. Ecco. La chiamata degli apostoli è diversa. In Luca questi brani non ci stanno. Ecco, vedete, in Luca la chiamata degli apostoli dice così. Predicava nelle sinagoghe della Giudea ed ecco, a suo riguardo si diffondeva. E dei poveri. Ecco, in Luca proprio non c'è. Quindi Matteo, Marco e Matteo invece ce l'hanno. Sì. Andiamo. Va bene, ci vediamo oggi 8 allora.
No, oggi 8 è il primo novembre.
Ah, oggi 8 è il primo novembre. Allora ci vediamo fra 15 giorni. Vai.